Buon pomeriggio, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi abbiamo rinvitato Valentino Stedler, giardiniere consulente tecnico, per parlare di due argomenti. Allora, innanzitutto tutti i lavori che vanno ancora fatti nei nostri giardini, per le nostre piante, prima proprio dell'arrivo della neve, del gelo vero e proprio, anche se, Valentino, buongiorno.
Buongiorno.
Le temperature in questi ultimi giorni sono cambiate drasticamente. Se prima era piuttosto freddo durante la notte, ma di giorno le massime arrivavano a concederci ancora delle giornate davvero incredibilmente belle per la stagione, negli ultimi giorni lo diciamo tutti, ma che freddo è diventato, e quindi anche per prati, giardini, piante, insomma, lo shock è importante. E poi, essendo l'ultimo appuntamento con il nostro consulente prima del periodo natalizio, abbiamo pensato di parlare anche di alberi di Natale, corone dell'Avvento e altre decorazioni che piacciono e che si fanno con il verde, diciamo così. Allora, proprio perché, come iniziamo a parlare, arrivano sempre numerosissime domande da parte dei nostri ascoltatori, io do da subito i numeri. Oggi sono lo 0848030808 se volete parlare direttamente con Valentino Stedler. Tra l'altro ringrazio Tania Ciriaco al centralino, oppure se preferite scrivere un messaggino, il numero è lo 0763211113. Valentino, non è mai troppo tardi comunque per pensare al mio giardino? Magari c'è qualcuno che proprio si è lasciato un po' tradire da queste temperature alte, sembrava un po' anomalo, no? Già coprire tutto, fare gli ultimi lavori, e poi quando il freddo arriva, ecco che qualcuno, come la sottoscritta per esempio, viene colto un po' impreparato.
Dunque, buongiorno prima di tutto a tutti. Sì, non è grave, perché, come ha detto, il vero freddo non è ancora arrivato. Allora, in pianura il 0 gradi non abbiamo quasi ancora percepito, e a seconda, diciamo, di che tipologia di piante, si può ancora tranquillamente lasciarli di fuori. Io dico sempre che la regola d'oro è di lasciare le piante fuori il più possibile. Ogni giorno che passano al coperto riparate è un giorno di troppo per le piante, perché, diciamocelo, sì, da una parte certe piante dobbiamo proteggerle, dobbiamo tirarle magari sotto coperta perché non sopportano il gran freddo, ma va anche detto, come abbiamo già accennato all'ultima puntata, che le piante di norma, quando le proteggiamo, poi sono anche soggette a certi parassiti, e di conseguenza a me piace veramente speculare fino alla fine, nel senso che prima che non vanno sotto zero le temperature io non proteggo piante, perché, come detto, meno sono protette, più che è corto il lasso di tempo che le piante sono protette, è meglio è.
Quindi non mi devo lasciare ingannare dal periodo e dire, non so, tipo a fine settembre adesso comincio a fare i lavori di invernaggio, ma devo proprio basarmi sulle temperature. Quindi quali devono essere?
Ma, come ho appena detto, dipende sempre che tipologia di piante. Se abbiamo fuori anche le orchidee, per esempio, durante i mesi estivi, cosa che a loro piace tantissimo, l'importante è che non siano in pieno sole ma protette sotto un albero, quelle vanno naturalmente tirate dentro presto. Io le ho tirate già dentro più di un mese fa, le orchidee. Ma se parliamo degli agrumi, che solitamente fanno la parte da leone delle piante che dobbiamo proteggere, quelle tranquillamente possono ancora stare di fuori, perché sopportano benissimo 2-3 gradi sotto zero. Come detto, adesso, con queste temperature che di notte siamo vicino allo zero, possiamo cominciare a tirarle dentro.
I nostri ascoltatori stanno già scrivendo, Valentino. Marco ci scrive: ho una pianta enorme di fichi, la devo tagliare per ridurre gli enormi rami cresciuti? Quando è corretto il momento del taglio?
Dunque, io il fico cerco di potarlo il meno possibile, perché più lo poti, più gli dai vigore e più cresce e meno dà frutti. Dunque, avere un po' di pazienza e, come detto, se non lo si tocca il fico, si cresce per un po', ma poi dopo rallenta sempre di più. Viceversa, se andiamo a potarlo e la pianta ha, diciamo, delle risorse energetiche date da nutrimento abbondanti, questo crescerà tantissimo e soprattutto non produrrà fichi.
Quando appunto penso alla preparazione di tutti gli alberi per l'inverno, comunque è arrivato il momento della potatura, è molto diversa tra albero e albero.
Certo, ci sono piante che non vanno potate assolutamente quando fa freddo o molto freddo, perché subiscono degli shock, è una cosa abbastanza spiegabile. Per esempio l'olivo, che comunque ne abbiamo tanti in Ticino, non va potato quando fa freddo, perché non che lui muore, ma si blocca, ha un blocco che può durare anche 3 anni e la pianta non si muove più. Allora l'olivo, per esempio, va potato o settembre-ottobre, cioè subito dopo la raccolta, se si raccoglie il frutto, oppure aspettare e farlo in marzo, per esempio, alle nostre latitudini.
Beh, insomma, è chiaro che al giorno d'oggi, con tutte le possibilità di cercare anche in rete informazioni, è molto più facile, quindi probabilmente una persona va a cercare quello che più o meno ha in giardino e vuole sapere. Ci sono dei gruppi di piante, appunto come l'olivo, che vanno potate subito, altre che invece possono anche essere fatti più tardi.
Dunque, abbiamo tantissimi generi di piante. Ci sono delle piante che vanno potate quando sono in letargo, in pieno letargo. Di conseguenza si potrebbe ancora tranquillamente aspettare. Sono piante come le piante da frutta, per esempio i meli, i peri. A me piace potarli in Ticino in gennaio, quando solitamente abbiamo bel tempo, sul giorno ci sono delle belle giornate, è anche piacevole star di fuori e potare queste piante, e per loro è molto importante che non siano in linfa. Allora il gennaio è il miglior mese, viceversa è rischioso se lo facciamo per esempio già a novembre, quando sono ancora magari in linfa, o li facciamo troppo tardi, che queste piante, soprattutto le piante più vigorose, possono anche dissanguare. Vediamo il kiwi, per esempio, se va potato in un momento non idoneo, cioè che è ancora in linfa, può morire.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: posso già potare l'ortensia?
Non avrei troppa fretta, perché l'ortensia, a seconda di dove si trova, ha ancora le foglie e sono ancora abbastanza affrancate, cioè non cascano. L'ortensia si può tagliare non prima che sono giù tutte le foglie, o perlomeno che quando si toccano queste foglie cascano da sole. Prima non lo farei.
Sempre a proposito dell'ortensia, qualcuno ci scrive: io l'inverno scorso non l'ho potata, l'ho fatto in primavera e comunque è cresciuta estremamente rigogliosa.
Sì, va benissimo.
Qualcun altro invece ci chiede: buongiorno, il ginkgo biloba lo posso potare in inverno?
Certo, bisogna aspettare che casca la foglia anche da lui, visto che è un foglia caduca, e poi si può potare.
Ho un albicocco, ci scrive invece qualcun altro, nato da seme, è alto circa 10 cm in vaso, meglio metterlo dentro casa oppure mi può dare qualche consiglio utile?
No, assolutamente non metterlo in casa. Un albicocco che è cresciuto da seme, va detto una cosa, che probabilmente non darà albicocche. Sarà una pianta molto vigorosa, che crescerà fortissimo, forse anche bella, si può magari anche coltivare, dargli una forma, ma solitamente non danno frutta commestibile.
E invece qualcuno ci chiede: quando potare gelsomino, alloro e agrifoglio?
Dunque, parliamo tutte di piante sempreverdi e di conseguenza si può potare veramente quasi tutto l'anno. Queste piante non vanno potate quando è estremamente freddo e quando è estremamente caldo, altrimenti si possono sempre potare.
Beh, poi c'è anche la grande questione: come potare, dove potare, come fare?
Questo è un argomento,
ride anche Valentino,
molto ampio e ne vediamo di tutti i colori, e non dico che è divertente, tante volte da mettersi le mani nei capelli, ma è chiaro che in radio è difficile dare una spiegazione del genere, ma per questo ci sono tanti corsi.
Ci sono anche parecchi tutorial, se qualcuno insomma dimestichezza con internet, YouTube e quant'altro, si può proprio scrivere tutorial e poi provare a vedere se esiste qualcosa sull'argomento richiesto.
Ma sono sicuro che c'è di tutto e di più anche lì, sicuro.
Qualcuno ci chiede, ibiscus su terrazza deve essere protetto?
Dipende quale ibiscus, ci sono tantissimi ibiscus. Se stiamo parlando del Rosa sinensis, cioè quel classico ibiscus dei tropici che le donne alle Hawaii si mettono nei capelli, quello bisogna tirarlo in casa, non basta proteggerlo perché muore. Poi abbiamo una miriade di ibiscus che stanno di fuori anche in terra piena.
Qualcun altro invece ci chiede, l'oleandro, meglio potarlo in primavera oppure posso farlo anche adesso?
Preferisco in primavera.
E invece sono in diversi gli ascoltatori a chiederci informazioni sulle piante grasse, quelle piante tipiche che poi mettono in vaso all'esterno, che si autoproducono anche molto velocemente, no? Basta staccare il ramettino, infilarlo nei vasi, radicano molto velocemente. Ecco, ci chiedono cosa fare durante l'inverno con queste piante grasse.
Dunque, le piante grasse è naturalmente un mondo molto ampio. Ci sono tantissime piante grasse che comunque sono molto resistenti al freddo. Quello che non sopportano naturalmente è l'acqua o la neve. Di conseguenza, diciamo, il grosso di queste piante vanno messe in una posizione dove non prendono la neve o la pioggia e poi se la cavano benissimo. Poi ci sono quelle più delicate che bisogna prendere proprio in casa.
Beh, chiaramente ognuno ci chiede informazioni a proposito degli alberi che sicuramente ha in giardino. Un ascoltatore ci scrive, quando potare mele, prugne, melograno e magnolia?
Dunque, a parte la magnolia, adesso dipende quale magnolia, se parliamo di una magnolia a foglia caduca o una magnolia sempreverde. Come detto, le mele, le pere, io consiglio di potarle in gennaio-febbraio.
L'ascoltatore che ci aveva chiesto informazioni a proposito dell'albicocco ci chiede, sempre per l'albicocco, niente frutti nemmeno se lo metto in giardino e lo innesto?
Quello è un altro discorso. Quel albicocco che è cresciuto da semi sicuramente sarà un ottimo portainnesto. Va detto una cosa, che probabilmente sarà anche un portainnesto molto vigoroso e di riflesso la pianta innestata comunque sarà una pianta molto grande, cioè ci va dello spazio.
Abbiamo anche alcuni ascoltatori che stanno telefonando. Allora, pronto, Edi?
Sì, ecco, sono io, signora.
Buongiorno.
E buongiorno al nostro giardiniere. Chiederei per la mia strelizia che ce l'ho sul balcone ed è veramente, non so, ci sono già 7 steli di strelizia che porteranno il fiore. È normale?
Sì, certo. La strelizia...
Ah, è normale adesso?
Sì, la strelizia, soprattutto perché la nostra stagione è più breve che per esempio le Canarie, dove la strelizia cresce benissimo e di conseguenza tendenzialmente da noi la strelizia, a seconda della stagione naturalmente, come si è evoluta la stagione, quest'anno abbiamo avuto una stagione abbastanza regolare se vogliamo, cominciano a fiorire adesso. Adesso dipende tantissimo dove lei abita come esposizione, se è un
Lugano.
Sì, allora diciamo se è una zona, cioè una posizione riparata e ha molto
balcone verso su.
Perfetto, perfetto. Allora è la sua posizione, sicuramente basta tirarla un pochettino, arretrarla un pochettino in maniera che sia protetta anche dalle correnti, può lasciarla tranquillamente in quella posizione. Quello che va detto è che va bagnata di meno in inverno.
Sì, bagnata di meno, nonostante adesso ci saranno questi steli che fioriscono.
Sì, lo fioriranno anche.
Ah, non fioriranno.
Sì, sì, no, fioriranno sicuramente.
Fioriranno,
sì.
Meraviglia, sì sì, è una meraviglia unica. Senta, e poi io l'ho già coperta durante la notte e tolgo, la gaggia si dice, per il giorno. È giusto che faccia così oppure la posso lasciare libera anche di notte?
Ma se la vuole coprire di notte è proprio coccolata quella pianta.
Ecco, sì, è bella coccolata, sì sì, c'ha ragione. Grazie
Edi, buona giornata. Tra l'altro la strelizia è davvero una pianta molto presente nelle case, molto amata.
Sempre di più direi, anche a me piace tantissimo.
Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, Renzo?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Complimenti per la trasmissione, molto interessante. Comunque, volevo chiedere, io ho un giuggiolo e abito a 1200 metri circa. Ha sopravvissuto un inverno e pensavo fosse morto, invece ho visto alla base della piantina che sono nate alcune foglioline. Allora volevo sapere in proposito se lo devo coprire con della paglia oppure aspettare che, non lo so, che la natura faccia il suo corso.
Quelle sono scelte. Allora, io al 1200 metri lo proteggerei. Se gli mette un po' di paglia al piede, almeno la radice in primavera ha di nuovo la possibilità di dare vita a una pianta. E poi, se si dovesse di nuovo formare, diciamo, una parte aerea importante, visto comunque l'altezza, lo proteggerei magari anche con una stuoia la parte aerea.
Perfetto. Grazie mille.
Grazie a lei, Renzo. Buona giornata.
Buongiorno.
Abbiamo al telefono Giovanna invece. Pronto, Giovanna?
Buongiorno.
Buongiorno, signora.
Complimenti per la trasmissione. Mi piace tanto quel giardiniere lì che è andato a scuola con mia figlia.
Il mondo è piccolo. Allora,
piccolo. Volevo chiedere una cosa. C'ho un anthurium rosso che mi ha regalato mia nipote 3 anni fa, pieno di fiori, ma adesso è venuto enorme e non mi fanno più fiori.
Dunque, la sua anthurium non fa i fiori, ma immagino che la pianta sarà bellissima e vigorosa.
Meravigliosa, ma non mi fa più fiori, vorrei
sì.
Vedere anche un fiore.
Senz'altro. Capita che le piante d'appartamento, quando le si comprano, sono state forzate per la fioritura e poi la pianta stessa ha bisogno di un po' di anni per ritrovare la sua natura, la sua vera natura. Poi quando ricomincia a fiorire e ha di nuovo ingranato, diciamo così, fiorirà tutti gli anni regolarmente.
Allora devo aspettare finché lei mi fa fiori.
Sì, deve avere pazienza con la pianta, perché poveretta è stata stressata, ma ecco. Le assicuro che quando ricomincia a fiorire, e lo farà se lei la cura bene, farà sempre i fiori.
Grazie Valentino.
Prego.
Grazie anche a lei.
Buona
Giovanna,
giornata,
buona giornata. Grazie. È molto bello vedere con quale amore comunque appunto le persone coltivano le loro piante, i loro fiori, Valentino.
Sì, è meraviglioso.
Allora, un altro ascoltatore ci chiede come proteggere il limone invaso in inverno se lasciato fuori e poi quanto va bagnato?
Dunque, dipende sempre dove fuori. Allora, se veramente la pianta è fuori e la zona dove si trova il giardino non è propriamente privilegiata per quanto concerne le temperature invernali, va prima di tutto protetto il vaso. Il vaso perché le radici hanno questa tendenza a crescere, andare a finire contro la parete del vaso. Dunque, sono soggette al gelo, in particolare le radici più che la pianta. Allora, la prima cosa da fare, se diciamo la posizione lo richiede, proteggere il vaso per bene e naturalmente anche la pianta, ma quello che è veramente importante è proteggere, diciamo, il vaso, la parte radicale.
Ecco, come lo proteggo il vaso? Cosa uso?
Ma si può usare diversi materiali. Ci sono certe persone che usano queste stuoie di plastica con dentro l'aria, queste camerette d'aria, che è molto comodo, o io personalmente uso, mi piace la cannetta, quei rotoli di cannetta che praticamente impacchetto sia il vaso che la pianta col stesso rotolo. Cioè se vaso più pianta è alto 2 metri, prendo un rotolo da 2,5 metri di altezza, così impacchetto da cima a fondo.
Cosa si intende per rotolo di cannetta? Magari non tutti lo sanno.
Allora, ci sono questi rotoli che sembra bambù, però effettivamente non è bambù, ma è una cannetta da palude che vengono fatti anche questi qua in Asia normalmente, ma ai tempi li facevano anche in Ticino. E sono perfette perché contengono aria, sono molto leggere, non fanno asfissiare la pianta, perché a me per esempio usare la plastica non mi piace, perché poi la pianta non respira, di conseguenza fa condensa e d'inverno possono anche, diciamo, marcire. Invece la cannetta lascia traspirare benissimo, ma protegge.
Beh, si trovano comunque in commercio anche diversi tipi di teli,
sì,
no? Da
vero.
Quelli leggerissimi ad alcuni che sembrano yuri. asciuta, più consistenti.
Sì.
Ho visto che c'è gente che adopera addirittura delle plastiche. Vanno bene o no?
Sì e no. Allora, i teli, questi teli molto leggeri, sono fatti non tanto per proteggere dal freddo, ma per proteggere dalla brinata. Solitamente durante la notte va, ma prima che nasca il sole, questo momento più freddo della notte, è molto particolare questa fase della notte o della mattina, perché arriva anche spesso in Ticino tanta umidità che poi forma questa brina, e questo è veleno per le piante, soprattutto per i germogli più giovani. Allora si mettono questi teli e sono ottimi per questa ragione, ma se abbiamo una pianta delicata per il freddo e la pianta è fuori, questi teli non è che proteggono più di tanto, proteggono, come detto, da questa brinata che viene dall'alto, ma proprio dal freddo, dalle correnti, così non è che facciano tantissimo. Dipende sempre il tipo di pianta e la posizione.
Mm-hmm. Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto, Elena?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sempre complimenti, siete competentissimi. Volevo sapere una cosa, mi hanno regalato una pianta di caffè, ha già fatto frutti l'estate scorso, delle bacche rosse, e adesso però è alta 1,70 m e io non ho posto all'interno. Mi sono documentata un po' e non sopporta, ho letto, le temperature fredde. Adesso io ce l'ho in giardino, in un posto molto riparato, l'ho coperta con tutte le foglie che sono cadute, e volevo sapere se la chioma deve essere coperta con quei teli di cui avete parlato, o se no, arrivederci al prossimo regalo, perché non so se sopravvivo.
Grazie mille, Elena, la faccio ascoltare. Grazie per mille. Radio. Grazie.
Grazie mille.
Dunque, il caffè lasciato di fuori, anche se abbiamo la fortuna di abitare a Gandria, parlando del Luganese, muore purtroppo. E da noi è troppo freddo per il caffè, bisogna tirarla dentro. Se è alta 1,70 m, non è un problema, si può potare, si può tagliare tranquillamente, anche dimezzare la pianta, non bisogna farsi nessun problema. Quello che succede in questo caso, se la pianta è ancora di fuori e viene tirata dentro in casa, cosa che va fatta se si vuole salvare, perderà tutte le foglie, ma non è grave neanche queste, perché quelle nuove che formerà saranno di nuovo adattate all'appartamento.
Mm-hmm. Allora, abbiamo invece Giovanni che ci chiede: ho il rosmarino con degli aghi mangiati e sta diventando giallo, lo sto perdendo? Posso fare qualcosa?
Dunque, senza vederlo è sempre molto difficile, ma il rosmarino normalmente è una pianta molto vigorosa, molto resistente. Se gli aghi sono mangiati, c'è qualcuno che mangia, bisognerebbe osservarla, e si può o togliere il bruco di turno, che probabilmente di bruco si tratta, o di fare un trattamento. Non mi piace consigliare trattamenti su qualcosa che mangiamo, ma oggi come oggi abbiamo dei prodotti adatti anche a questo scopo, per esempio, non so, l'estratto di ortica, che va benissimo e che protegge la pianta sia dal bruco di turno in questo caso, sia eventualmente di un qualche fungo, visto che abbiamo parlato di ingiallimenti.
Sì. Abbiamo ancora un'altra ascoltatrice al telefono. Pronto, Barbara?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io ho una domanda. Quest'anno ho piantato nel giardino una pianta di curcuma e io non so come devo trattarla adesso, visto che arriva l'inverno.
Spero che la curcuma l'ha piantata in un vaso, così la può tirare in casa, perché lasciata di fuori muore.
Ok, perfetto, allora devo tirarla su.
Sì.
Come l'ho fatto con i peperoncini.
Sì, ma la curcuma è molto facile da tirare su, visto che è un rizoma, può tranquillamente tirarlo su, metterlo in un vaso, e le consiglio vivamente di lasciarlo poi sempre nel vaso, perché il curcuma cresce quasi meglio in vaso che in terra piena.
Ah, perfetto, mille grazie.
Prego.
Grazie a lei, Barbara, mille, buona giornata. Ecco, allora magari l'occasione anche per fare una carrellata su tutte queste piantine che noi piantiamo in primavera e che servono per la nostra cucina. Quali possono resistere all'aperto, quali posso addirittura, anche se ho il giardino, piantare per terra, quali invece devo assolutamente ritirare in casa.
Dunque, parecchie possono star di fuori: origano, timo, la menta, la citronella, diciamo, nei posti, diciamo, più riparati, la maggiorana, la melissa, stanno tutti di fuori, il lauro, il ginepro, naturalmente, sono tutte piante che anzi devono stare fuori in piena terra. Poi abbiamo le piante magari un pochettino più delicate, che è per esempio la salvia. La salvia si potrebbe lasciare di fuori, ma noto che in vaso sta meglio che in terra piena, così almeno siamo flessibili. Quando vediamo che magari piove troppo e la salvia non piace troppo tra troppo pioggia, possiamo metterla, magari spostarla in una zona protetta, riparata dall'acqua, per poi metterla di nuovo fuori quando c'è di nuovo il sole. Siamo più flessibili. La salvia è una pianta che... ci sono piante che sono fuori da una vita e... va bene, si vede che la posizione è ideale, ma per esempio lei non ama l'acqua stagnante, allora deve essere molto drenante, ma se è molto drenante bisogna anche bagnare bene, è sempre abbastanza complessa come pianta. Di conseguenza io consiglio vivamente salvia in vaso, così siamo flessibili. E poi ci sono le piante più delicate, come in questo caso della signora della curcuma, che comunque è una pianta... semitropicale quasi, e di conseguenza queste devono entrare in casa, fuori non vanno bene.
In diversi ci chiedono informazioni invece, tornando a piante e fiori, sulla dipladenia, un altro fiore molto amato e molto presente sui nostri balconi. Ci chiedono se va protetto o se va ritirato.
Questo, come sempre, dipende tantissimo la posizione. La dipladenia, devo dire una cosa, che è molto resistente da una parte, soprattutto se ha passato un inverno di fuori. Poi magari l'inverno successivo è più rigido e magari la parte aerea secca, ma se si ha un po' di pazienza la radice quasi sempre crea di nuovo una nuova pianta. Però, come detto, sempre se la posizione è buona e soprattutto il giardino si trova in zone, diciamo, privilegiate per quanto concerne le temperature invernali. È chiaro che se abito in Valle di Bligno è un po' difficile lasciare fuori la dipladenia, allora va ritirata.
Certo, qualcuno ci chiede: il papiro anche va tirato dentro d'inverno e l'aloe vera anche, chiede?
Allora, papiri, anche qui ne abbiamo diversi tipi. Il Cyperus papyrus, cioè il vero papiro, quello alto, quello che diventa alto 1,5 metri, bisogna tirarlo dentro o perlomeno avere un luogo molto riparato. Viceversa, il papiro, quello che si vede di più, che è quel papiro che è alto 50 cm, l'alternifoglia, quello è più resistente. Quello, se non prende la neve, può stare anche di fuori. L'aloe vera, anche questo qua, è molto effimero. Aloe vera è delicata, ma noi abbiamo tante aloe che vengono spacciate per aloe vera o passano per aloe vera, che viceversa sono molto più resistente. Cioè l'arborescence, per esempio, che ha quasi le stesse caratteristiche dell'aloe vera, ma ha delle foglie più piccole, più corte e più strette, quello in un luogo riparato dove non prende la neve sta di fuori e fiorisce di fuori d'inverno.
Cristina scrive: abbiamo due piante di avocado in giardino alte 2 metri, crede che sopravviveranno? Fino allo scorso anno li potevo coprire, ora sono troppo alti.
L'avocado è un'altra di quelle piante tropicali che difficilmente stanno di fuori, cioè se si ha la fortuna che l'avocado passa l'inverno di fuori, vuol dire veramente che siamo molto fortunati.
Abbiamo ancora una telefonata, oggi davvero tantissime telefonate, vi ringrazio. Pronto, Lucy?
Sì, buongiorno e grazie per i consigli che date. Vorrei sapere per la bougainville, mi hanno regalato una bougainville in vaso che fiorisce ancora e adesso è sotto un tettuccio all'aperto, cosa faccio? Devo tirarla in casa? Posso lasciarla lì?
Dunque, le bougainville che vengono commerciate, che si comprano, diciamo, normalmente nella grande distribuzione, sono piante che da noi non passano l'inverno di fuori. È difficilissimo avere un angolo così protetto all'aperto che queste bougainville riescono a passare l'inverno di fuori alle nostre latitudini. C'è una bougainville che sta di fuori, sono dei ibridi che sono stati creati in Ticino o sul lago di Garda, ma è molto molto particolare e difficilissimo da trovare all'acquisto. Questa bougainvillea ha delle foglie molto più grandi, cioè la foglia è lunga quasi 15 cm rispetto alla bougainvillea classica, cioè la glabra sanderiana. E viceversa quelli che appunto, come nel suo caso probabilmente, è una pianta che va tirata dentro, altrimenti muore.
Grazie mille Lucy, grazie mille per la domanda.
Grazie per il consiglio, arrivederci.
Allora, Marco ci chiede: ho delle cassette di geranei sui davanzali esterni delle finestre, posso ancora lasciarli per qualche giorno o devo ritirarli in terrazza e coprirli?
Ma io direi che per il geranio, che diciamo contiene molta acqua nella sua fibra, è ora di tirarlo dentro.
Invece qualcuno ci chiede: quando il nespolo giapponese va potato?
Dopo aver raccolto la frutta.
Allora, sto aprendo tanti messaggi, ne arrivano veramente tantissimi. Allora, ho piantato un ciuffo di ananas, è alla quarta settimana, le foglie esterne sono secche, invece il dentro è verde e adesso l'ho tirato dentro. Volevo sapere se metterla al sole o in ombra e quanta acqua darle prima e dopo.
Dunque, è molto difficile capire se il suo ananas è attecchito o meno. Non è facile, non è evidente fare attecchire l'ananas in questa maniera. Normalmente la moltiplicazione dell'ananas va per stoloni, cioè praticamente la pianta che lei ha acquistato o ricevuto crea dei piccoli a lato, e allora quelli si possono scindere, dividere e fare poi più piante. Prendendo il ciuffo, ho già sentito che qualcuno è riuscito, ma sono veramente delle rarità. Di conseguenza è anche molto difficile bagnare, perché non sappiamo quanta, se c'è radici, se c'è quanta radice. Allora veramente io bagnerei relativamente poco, cioè infilare il dito bene nel substrato, nel terriccio. Se è veramente asciutto, bagnare, altrimenti no, perché senza marcisce è garantito.
Qualcuno invece, Franco, ci chiede come far svernare una mimosa in vaso.
Dunque, la mimosa è un'altra di quelle piante che è molto resistente. Tantissimi, diciamo, luoghi sta di fuori tranquillamente in piena terra. Se non si ha la fortuna di abitare in pianura vicino ai laghi, allora la mimosa chiaramente bisogna averla in vaso e poi posizionarla non in casa a temperature di appartamento, ma in un luogo, diciamo, riparato.
A proposito delle coperture, un ascoltatore ci dice: io uso anche la lana di pecora. Cosa ne pensi?
Lana di pecora? Non ho presente che cosa questo materiale, cioè nel senso, sì, capisco cos'è la lana di pecora, ma come viene lavorata per proteggere le piante, questo non l'ho mai visto, a dire la verità.
Volevo avvisare, ma solamente per praticità, che alcuni ascoltatori ci mandano delle fotografie e io, così velocemente, intanto che si parla, non ho l'occasione di farle vedere al nostro esperto, quindi dovreste per cortesia scrivere solamente delle domande, perché appunto non posso mostrare le foto. Avete parlato di rosmarino, ma è vero che non deve essere piantato vicino alla salvia?
Sì, non si amano.
Una dracianea ha tutte le punte gialle, cosa vuol dire? Manca acqua, ci chiedono.
È molto difficile. La dracena marginata, suppongo, è una pianta che marca tantissimo se manca o se è troppo l'acqua. Quasi sempre è la troppo acqua che segna, diciamo, la punta secca o marcia.
Allora, qualcuno ci chiede, che non ha seguito dall'inizio, voleva sapere però, ancora a proposito dell'olivo, quando è meglio potarlo?
Allora, io dico sempre che l'olivo va potato quando non fa troppo freddo. Allora, non so esattamente cosa succede all'olivo quando lo si pota. È una cosa molto particolare e penso che, come non l'ho ancora capito io, in pochi l'hanno capito, forse anche nessuno. Nei paesi, diciamo, mediterranei, l'olivo viene potato d'inverno. Da noi non si può fare, nel senso che sì, si può fare se è una giornata eccezionale, che la temperatura durante il giorno è 15 gradi e durante la notte non va sotto zero, allora lo si può fare. Se noi lo facciamo quando è troppo freddo, come ho già detto prima, l'olivo subisce uno shock. Non muore, ma subisce uno shock, e io ho visto olivi che per 3 anni non sono più cresciuti, sono rimasti lì fermi. Poi tutto in un tratto hanno di nuovo cominciato a vegetare.
Un'ascoltatrice ci dice, scusate della mia domanda, non sono proprio a tema, non so quando potare gli asparagi, grazie mille perché sono in difficoltà.
Dunque l'asparago sarà andato in semenza e adesso si può potare.
Ci chiedono anche se le peonie spontanee vanno potate.
Le peonie spontanee, adesso non so cosa intende per spontanee, perché ci sono 2 tipi di peonie. C'è la erbacea, cioè praticamente che non forma tronco, e poi c'è la suffrutticosa, viceversa, che forma tronco. La suffrutticosa che forma tronco non va potata, anche perché cresce pochissimo, cresce adagissimo. Viceversa, l'erbacea, che praticamente è un perenne, quello va tagliato adesso e si taglia praticamente quasi a raso terra.
Un'ultimissima domanda, un piccolo banano alla punta delle foglie gialle, è per troppa acqua o per troppo poca?
Solita domanda. Bisogna mettere il dito nella terra, ci si accorge subito se la terra è asciutta o se è bagnata. Noi non la vediamo la banana, posso immaginare che sia per troppa, ma non lo so.
Dunque, noi abbiamo ancora degli ascoltatori ai quali non siamo riusciti a rispondere, manderemo una breve risposta adesso fuori onda. Io ringrazio tantissimo Valentino Stedler, giardiniere, consulente tecnico, per tutti questi preziosi consigli, ringrazio voi ascoltatori per le vostre domande. Noi, Valentino, non siamo riusciti ad entrare nel tema alberi di Natale, corone dell'avvento, decorazioni, siamo costretti a invitarti ancora una volta prima di Natale, quindi mi raccomando, noi ritroveremo il nostro simpatico consulente prestissimo. Buona giornata.